Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta.
Buonasera da Maurizio Melis. Come sapete, perché la notizia insomma è circolata abbondantemente, la settimana scorsa ad Durban, dopo 12 giorni e 36 ore supplementari di trattative, si è arrivati a un insperato accordo sul clima, un Kyoto 2, che diverrà operativo a partire dal 2020. Parliamo quindi di un protocollo che è destinato a sostituire quello ben noto di Kyoto. E allora, chi altri potevamo avere per commentare quanto accaduto ad Durban se non Gianni Silvestrini, che è direttore proprio del Kyoto Club e della rivista Quale Energia, che abbiamo già avuto ospite altre volte. Buonasera Silvestrini.
Buonasera a voi.
Allora, partiamo da quello che è stato deciso a Durban.
Sì, diciamo che Durban poteva sembrare un'occasione persa per come si era entrati, per la cautela con cui si era entrati nelle discussioni.
Anche per via insomma dei fallimenti che c'erano stati nei precedenti, no?
Sì, esattamente. Alla fine diciamo che la valutazione ha due facce. Da un lato l'aver deciso di avere obiettivi di riduzione al 2020 significa rimandare i tagli che sarebbero necessari oggi, e questo significa che con ogni probabilità non riusciremo a limitare a 2 gradi l'incremento di temperatura del pianeta, che era l'indicazione che veniva dalla comunità scientifica. Probabilmente con i numeri che verranno fuori andremo più verso un aumento di 3 gradi. Diciamo che l'accordo di Durban probabilmente riuscirà a evitare un esito catastrofico del cambiamento del clima in questo secolo, ma sicuramente arriva tardi. L'elemento invece positivo è in qualche modo insperato, è che tutti i paesi del mondo, quindi Cina, Stati Uniti, ovviamente Europa, Brasile e così via, hanno accettato il principio che ci possono essere degli obiettivi legalmente vincolanti dal 2020 in avanti, cioè che mentre il protocollo di Kyoto prevedeva obiettivi solamente per i paesi industrializzati, a questo punto l'accordo riguarda tutti i paesi del mondo, che saranno quindi tutti impegnati in una politica di contenimento delle emissioni.
E questo del coinvolgimento dei grandi paesi industrializzati come gli Stati Uniti da un lato e i grandi, diciamo, paesi emergenti a forte crescita, diciamo, industriale come la Cina dall'altro, era il problema che finora aveva bloccato tutto, no? Anche se poi proprio ieri il Canada ha annunciato che uscirà invece dall'accordo di Kyoto già firmato, quindi insomma la speranza è che non si possa fare avanti e indietro come si vuole.
Il Canada è uscito dal protocollo di Kyoto perché era decisamente fuori il livello di emissioni, grazie anche
avrebbe pagato un sacco di soldi di multa,
tarsanza, le sabbie bituminose, certo. E quindi aveva pagato quote elevate, quindi questo, però anche il Canada accetta di avere obiettivi dal 2020. La difficoltà stava nel fatto che gli Stati Uniti dicevano: noi non avremo, accetteremo obiettivi per il nostro paese fino a quando anche la Cina e gli altri paesi in via di sviluppo avranno i loro, e nel momento in cui si è sbloccata la situazione per la disponibilità di alcuni di questi, a cominciare dalla Cina.
Dalla Cina, è stato lì, no, che si è capito che forse il vertice poteva finire un po' meglio di quanto non si era pensato.
Eh sì, la cosa che ha stupito il mondo, proprio il primo giorno, la dichiarazione del rappresentante cinese, che ha detto: ma noi in fin dei conti potremmo prendere in considerazione il fatto di avere obiettivi anche per il nostro paese. E questo ha spiazzato Stati Uniti, Canada, altri paesi. Avevano sempre
addotto come scusa esattamente, esatto, questa, e a questo punto la scusa non valeva più. In 12 giorni non sono riusciti a inventarsene un'altra. Senti, ma critiche invece, ecco, mi sembra puntuali sul fondo verde che era stato promesso 2 anni fa, 100 miliardi destinati a favorire la diffusione delle tecnologie verdi nei paesi in via di sviluppo. Su questo mi pare che grandi passi avanti effettivamente non ce ne siano stati.
No, beh, diciamo che il fondo è stato confermato, è molto importante, perché poi molti di questi paesi più poveri non hanno quelle risorse per implementare queste tecnologie, e non è stato definito come, in che modo verranno distribuiti gli impegni tra i paesi,
infatti
non è stato confermato. Quindi questa è una buona notizia sul medio e lungo periodo, che accompagna quella principale, che è il fatto che sarà una battaglia da qua al 2015, che è la roadmap che l'Europa
per decidere insomma chi deve ridurre di quanto le emissioni. Esatto. Che cosa significa questo accordo per gli operatori della green economy? Ha un significato o è qualcosa di remoto tutto sommato?
No, il risultato di Durban ha un effetto molto importante per un settore specifico dell'economia, che è la cosiddetta economia verde, un'economia che è il settore che anche in un momento di crisi come quello attuale è in controtendenza in tutto il mondo. E il fatto di sapere che al 2020 ci saranno obiettivi vincolanti implica un grosso rafforzamento della corsa verso la green economy, e questo è un elemento importante anche da un altro punto di vista, perché più cresce il settore della green economy, più si riducono le resistenze ad avere obiettivi di riduzione delle emissioni decisamente più impegnativi. E infatti la posizione della Cina negli ultimi anni è cambiata parecchio, anche perché la Cina nel frattempo è diventata numero uno nella produzione di aerogeneratori e nella potenza eolica installata, numero uno nella produzione di celle solari e lanciatissima nelle auto elettriche. Insomma, la Cina capisce che avere un accordo mondiale sulle emissioni gli crea un mercato verde a cui è molto interessata, e quindi si riducono le sue resistenze ad avere obblighi.
Addirittura in Cina c'è un meccanismo di lotteria per l'assegnazione delle automobili che però favorisce le auto elettriche.
Sì, pensiamo, Pechino ha in questo momento quasi 5 milioni di auto su strada. L'anno scorso, nel 2010, sono state immatricolate 700.000 auto.
Mamma
troppe
mia.
Auto, grande inquinamento. E allora il governo ha deciso di mettere una lotteria. Chi vuole comprare un'auto partecipa alla lotteria.
Se vince, se la compra. E se no, va a piedi.
Esatto.
È così, no?
Si passerà da 700.000 a 200.000 auto all'anno. Però chi compra auto elettriche è esentato dalla lotteria, e questo è un incentivo a veicoli fortemente innovativi come sono quelli elettrici.
Grazie Gianni Silvestrini.
Grazie a voi, buonasera.
È tutto, a domani.